Falou, não está mais aqui.
Sono le 9.47 in diretta sulla Radio Vaticana. Saluto da Milano Giorgio Bernardelli della rivista Mondo in Missione del Pontificio Istituto Missioni Estere. Ricordo anche il sito missiononline.org. Ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, io inizierei con te a commentare queste reazioni polemiche anche dai toni abbastanza duri del governo di Israele, di cui si parla anche sulle prime pagine dei giornali di oggi, un attacco alle conclusioni del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente che si è appena concluso in Vaticano. Allora, per bocca del ministro degli esteri israeliano, le parole sono state queste: i vescovi sono ostaggio di una maggioranza antiebraica. A te un primo commento, Giorgio, tu che hai avuto modo di seguire abbastanza da vicino i lavori del Sinodo.
Ma purtroppo questa è la dimostrazione di come oggi questo governo israeliano viva, insomma, questa sindrome dell'assedio e sia in una posizione di isolamento internazionale sempre più grave. Sono dichiarazioni sorprendenti. Se uno legge davvero i documenti usciti dalle conclusioni del Sinodo, vi trova che non c'è esattamente nulla di nuovo se non quello che la Santa Sede ha sempre detto sul conflitto israelo-palestinese. Sono le stesse cose che Benedetto XVI ha detto nel suo viaggio in Terra Santa non più di un anno fa. Bisogna però anche tenere presente che queste dichiarazioni vengono dal Ministero degli Esteri israeliano, che purtroppo è diventato un po' la roccaforte dei falchi oggi in Israele. A parlare è Danny Aiyalon, che è il viceministro, ed è lo stesso viceministro che è l'ispiratore della politica di Avigdor Lieberman, questo contestato leader che non più di un mese fa all'Assemblea Generale dell'ONU ha fatto un discorso che ha suscitato reazioni molto forti in tutta la comunità internazionale. C'è una situazione politica molto confusa oggi in Israele, credo che anche queste dichiarazioni vadano comunque lette in questa maniera. Io non credo che la posizione espressa da Aiyalon sia davvero la posizione di tutto il governo di Israele.
Eppure il governo di Israele, insomma, mette in guardia sul rischio che si arrivi ad una situazione in cui i rapporti tra Santa Sede e Israele saranno compromessi.
Ma io credo che questa è una dichiarazione dei responsabili e che non corrisponde alla realtà delle cose. Proprio durante il Sinodo, in uno degli incontri collaterali che sono stati organizzati, si parlava proprio della questione della lunga trattativa tra la Santa Sede e lo Stato di Israele sull'attuazione dell'accordo fondamentale, quello del 93, che dovrebbe stabilire un po' quali sono le relazioni, e si parlava anche dei passi avanti che sono stati fatti in questi ultimi mesi su tante questioni, come ad esempio quella del rilascio dei visti. Non credo che vadano estremizzate queste dichiarazioni di ieri. Bisogna stare attenti appunto a distinguere tra la foga di qualche reazione un po' avventata e quelli che sono invece in realtà i rapporti tra Israele e la Santa Sede. Teniamo presente comunque che il documento, insomma, approvato dal Sinodo dice parole molto importanti sul rapporto tra i cristiani e gli ebrei, sui contenuti fondamentali di questo dialogo. Esprime la condanna forte di ogni forma di antisemitismo e di antigiudaismo. La stessa passaggio politico, insomma, del documento parla della necessità di garantire in tutti i modi la sicurezza di Israele, condanna senza mezzi termini il terrorismo. Insomma, è davvero una reazione che non si capisce, insomma.
Perché ecco, l'appello che c'è nella parte finale di questo documento conclusivo e alla comunità internazionale. Si legge testualmente: i cittadini dei paesi del Medio Oriente interpellano la comunità internazionale, in particolare l'ONU, perché essa lavori sinceramente ad una soluzione di pace giusta e definitiva nella regione, e questo attraverso l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e attraverso l'adozione delle misure giuridiche necessarie per mettere fine all'occupazione dei differenti territori arabi. E poi va avanti dicendo: noi speriamo che la soluzione dei due stati diventi realtà e non resti un semplice sogno. C'è da dire che appunto questo documento, che tra l'altro andrebbe approfondito, e noi cercheremo di farlo nelle settimane prossime, davvero è molto bello, insomma, perché ripercorre i lavori che sono stati fatti in queste settimane, soprattutto con un'attenzione particolare ai cristiani Terra Santa.
Assolutamente,
perché poi è quello
più importante da dire, è che oggi ci si sta fermando su una singola frase di quel documento, che come al solito è stato estrapolato da un contesto che è molto più articolato, e è davvero è molto bello questo documento, perché dà la complessità delle questioni in Medio Oriente. Dice una cosa molto forte: quando parla delle migrazioni dei cristiani, ha il coraggio di dire che non esiste una soluzione per i cristiani, esiste una pace condivisa con tutti, che è l'unica prospettiva. Ma è soprattutto un documento che ha a cuore un obiettivo, quello di ridare speranza ai cristiani che vivono in Medio Oriente. Ha tutta una serie di espressioni di vicinanza alle diverse figure di cristiani che vivono in Medio Oriente, dai sacerdoti ai laici, alle famiglie, alle donne, ai ragazzi. A ciascuno rivolge una parola di incoraggiamento per andare avanti in questa loro missione. È un testo che parla di purificazione della memoria anche da parte dei cristiani che sono presenti in Medio Oriente. È un testo in cui riconosce che anche nel passato ci sono state atteggiamenti non sempre evangelici. Voglio dire, quando si giudica un documento bisogna giudicarlo nel suo insieme, non si può pretendere di estrapolare una frase e partire lancia in resta, per di più appunto su una frase che non fa altro che ripetere quella che è da sempre la posizione della Santa Sede sul conflitto israelo-palestinese.
La verità e la sincerità di quello che è presente in questo documento, per esempio, come tu giustamente ricordavi, si evidenzia in una frase come questa: confessiamo che non abbiamo fatto fino ad ora tutto ciò che era in nostra possibilità per vivere meglio la comunione tra le nostre comunità, non abbiamo operato a sufficienza per confermarvi nella fede e darvi il nutrimento spirituale di cui avete bisogno nelle vostre difficoltà. Il Signore ci invita ad una conversione personale e collettiva. Beh, se i toni sono anche questi, no, è giusto quello che tu dicevi, bisogna veramente vedere il complesso di questa analisi, che come dicevi ricorda i ragazzi, i giovani, le istituzioni educative cattoliche, quanti lavorano nel settore sociale, i movimenti apostolici, dà conto veramente di una varietà di presenza cristiana che va rinvigorita.
Certo, io mi sento anche di dire che questo è quello che resta di questo sinodo, perché ormai queste polemiche le conosciamo, dureranno lo spazio di un paio di giorni e non di più. Invece i semi che questo sinodo ha gettato, insomma, attraverso tante questioni concrete, oltre al messaggio ci sono le proposizioni, no, che i padri sinodali hanno approvato e hanno consegnato al Papa. Mi ha colpito vedere in quelle proposizioni tante proposte molto concrete, a partire da una che può sembrare una piccola cosa ma invece è importantissima per i cristiani del Medio Oriente: arrivare a una formulazione comune del Padre Nostro in arabo, che ci sia un'unica versione che sia adottata da tutti i cristiani dei diversi riti.
Che sembra poca cosa, ma è proprio attraverso questi segni concreti
di unità
che passa la pace.
Esatto. Un'altra cosa che viene richiesta è alla Santa Sede di usare di più l'arabo nei propri testi ufficiali, di tradurre più testi in arabo in modo che le posizioni del Magistero siano immediatamente a disposizione di tutti. Sono suggerimenti estremamente concreti e che possono offrire una possibilità, insomma, di mantenere ferma la propria posizione e nello stesso tempo di dialogare con tutti.
Ti ringrazio molto per questo commento, Giorgio Bernardelli, di Mondo e Missione. Vi ricordo anche il sito internet www.missiononline.org. A risentirci. Buona settimana e buon lavoro.
Arrivederci.